www.containerradio.it.
Oggi qui a Container Radio abbiamo uno dei più importanti divulgatori scientifici, sicuramente quello che è più conosciuto, che da tanti anni ci fa scoprire questo meraviglioso mondo che è la scienza, dalla televisione ma non solo, anche dai libri. È un piacere avere con noi quest'oggi Piero Angela, benvenuto qui a Container Radio.
Buongiorno a voi.
Benvenuto, beh, innanzitutto grazie mille per aver accettato di essere qui con noi per parlare del suo nuovo libro, in modo particolare Il mio lungo viaggio, 90 anni di storie vissute, edito da Mondadori, e poi ovviamente col libro parleremo un po' anche della sua vita, perché questo libro è proprio la sua autobiografia, vero signor Piero?
Certo, un po' tutto quello che ho visto in questa lunga vita, non so, grazie al mio mestiere.
Certo, beh, diciamo che in questo caso la scienza diventa, tra virgolette, un argomento marginale, perché si parla proprio della sua storia, come dicevo, e qui volevo chiederle come è maturata la scelta di uscire con la sua autobiografia.
Ma guardi, in realtà io non ho mai voluto farla, molte volte me l'ha chiesto l'editore, perché parlare di me non lo ritenevo così interessante, però... Poi sia perché avevo incontrato così tante cose che potevano interessare gli altri, e poi perché avevo effettivamente molti ricordi di epoche che i giovani non conoscono, ho pensato di fare questo libro che sì, è vero, è centrato un po' su di me, ma come giornalista, come divulgatore. No, non racconto le mie, certo, i miei amori, le mie emozioni, le mie storie personali.
Quindi c'è veramente, con la sua storia c'è la possibilità di rivivere anche tutti i vari fatti storici accaduti in questi anni.
Sì, anche perché ho incontrato tantissimi personaggi che mi hanno dato molto, perché in fondo questo mestiere si fa certamente leggendo i libri, andando alle conferenze, ma quando uno ha l'occasione di parlare direttamente con i protagonisti della ricerca, allora fa direttamente quelle domande che uno si pone e che magari non le trova in un libro. Quindi questo fatto per decine e decine di anni alla fine arricchisce, e quindi è un travaso di conoscenze soprattutto verso i giovani.
Beh, lei, parlando di televisione, fu, ricordo, inviato prima da Parigi, poi da Bruxelles, ricordiamo che fu il primo conduttore del TG2. Qui volevo un po' chiederle come iniziò questa meravigliosa avventura della divulgazione scientifica.
All'epoca, come lei ha detto, io facevo un lavoro di tipo giornalistico al telegiornale, perché ho fatto l'inviato, il corrispondente, il conduttore in studio. Anzi, ho iniziato 3 telegiornali, però quando ho avuto l'occasione di seguire negli Stati Uniti il progetto Apollo, il progetto che ha portato lo sbarco sulla Luna, e per circa un anno ho lavorato su questo argomento, e ho avuto l'occasione di frequentare uno dei centri della NASA che si occupava della ricerca di base, cioè l'idea era: ci sono altre forme viventi su pianeti verso i quali noi mandiamo sonde che possano contaminare i soli. Possiamo, magari in passato c'erano delle forme viventi che potranno essere poi studiate con delle trivellazioni, come poi è stato fatto. Quindi si disinfettavano le sonde per evitare questo problema. E poi che ricordano, tra l'altro, che quando gli astronauti che per primi scesero sulla Luna tornarono a Terra, rimasero in quarantena dentro una roba per una quindicina di giorni, perché si poteva presumere che si fossero contaminati con qualche germe che, se arrivava sulla Terra, poi dilagava. E quindi, frequentato questo centro, c'erano tutti i grandi temi della scienza. Come è nato il cosmo, come è nata la vita, l'uomo, eccetera. Quindi mi sono appassionato di ricerca, e ho smesso di fare telegiornale e ho cominciato a fare documentari, e da allora non ho più smesso.
Beh, bellissimo veramente. Poi diciamo che in questi anni, quando si parla di Piero Angela, si parla di Super Quark, un programma che iniziò come Quark nel 1981, mi corregga se sbaglio, e che in questi anni ha fatto scoprire in modo anche divertente, cercando di rendere il più comprensibile possibile per tutti argomenti spesso anche piuttosto difficili. Qui volevo chiedere come è nata proprio l'idea di cominciare con questo programma.
Guarda, i latini avevano già capito tutto con una frase di due parole: ludendo docere, insegnare divertendo. Per divertire non si intende ridere, si intende interessare, attivare le emozioni, perché in realtà quando si dice una cosa entra da un orecchio e esce dall'altra, è proprio vero, nel senso che se non si attivano certe parti del cervello, che sono quelle delle emozioni nel sistema limbico, le quali a loro volta pompano delle sostanze chimiche verso la corteccia per fissare il ricordo di quello che si dice, si dimentica tutto. Quindi per ricordare e quindi per insegnare o per comunicare, occorre attivare in qualche modo il sistema di emozioni, e quindi in quel senso noi non possiamo fare i delitti o gli stupri in diretta per interessare il pubblico come fine con i telefilm. Noi abbiamo un nobile modo di emozionare, che è quello di interessare anche attraverso l'umorismo, come avviene quei cartoni animati, ma soprattutto attraverso delle storie, dei racconti, del modo stesso di raccontare queste ricerche, trasferendo la conoscenza degli scienziati al pubblico con un linguaggio adatto.
Signor Piero, noi nei suoi programmi spesso la vediamo quando si parla di musica, impegnato al pianoforte. Volevo che ci parlasse un po' anche della sua passione per la musica, che so ha affrontato anche da professionista qualche anno fa.
No, il professionista non l'ho mai fatto. Se era un bravo dilettante, che a livello professionistico, in questo senso, che io, come tanti giovani di buona famiglia, ho studiato da piccolo il pianoforte, poi l'ho smesso perché il modo di insegnare era talmente noioso, addirittura punitivo, per cui rifiutavo di continuare le lezioni. E questo proprio si aggancia a quello che dicevo prima: se non c'è interesse, certo, Non c'è apprendimento. E poi l'ho ripreso da solo, perché ormai il piano era stato comperato. Io ho cominciato a suonare le canzonette che sentivo alla radio, ci sto parlando del primo della guerra, quindi poi pian piano mi sono appassionato nel jazz nel dopoguerra, ho cominciato a suonarlo bene. A quel punto sono tornato dalla mia maestra e ho detto: adesso voglio imparare a suonare, perché ero motivato, vedi, questo è il meccanismo. E lì ho studiato da privato, ho dato il quinto anno e poi ho preparato l'ottavo anno sempre come privato. Però nel frattempo è successo che, a parte il fatto che studiavo ingegneria, ma è venuto fuori questa occasione così non voluta di fare questo mestiere, e pian piano ho cominciato a farlo.
Però ha suonato anche con dei professionisti, assolutamente niente male, devo dire. Volevo chiederle, non ha mai pensato di uscire anche magari con un CD?
Questo avrei proprio voluto farlo, non l'ho mai fatto, però non ne nascondo che ancora oggi, quando un po' di tempo suono al pianoforte, e la mia speranza è un giorno di poter registrare un disco di pianoforte.
Lei in tanti anni ha avuto modo di conoscere i più grandi personaggi scientifici esistenti, ce n'è uno che magari ha più nel cuore, che ha contribuito lei a far nascere o aumentare anche la sua passione per il mondo della scienza?
La scienza è fatta da tante cose, non da singoli individui, però ci sono delle personalità che ti marcano, ti segnano, anche perché la scienza è fatta di razionalità, ma è fatta anche di rigore. La scienza, chi bara, chi fa cose fuori dalle regole, è subito eliminato e perde reputazione. Quindi diciamo il mondo della scienza è un mondo che è diversamente da quello normale, fatto da persone che tra l'altro si dedicano molto al loro lavoro, sottopagati e con poca visibilità. Però diciamo in questo mondo alcune personalità certo mi hanno colpito, in particolare lo dico sempre, il professor Edoardo Amaldi, che è stato il più stretto collaboratore di Fermi e che ha creato qui in Italia una scuola di fisica che ancora è un'eccellenza che continua. Noi lo vediamo anche attraverso tutti questi italiani che sono gli organismi internazionali come il CERN. Ma questa era una persona, il professor Amaldi, che aveva delle qualità personali importanti, cioè la schiena dritta, un modo di impegnarsi nella ricerca in modo totale e umile, e quindi una persona da cui uno trae non soltanto conoscenza ma anche valori importanti.
Grazie a lei tantissimi giovani hanno iniziato ad amare la scienza e hanno anche spesso intrapreso un percorso legato a questo mondo. Però in questo percorso storico vediamo anche tanti giovani, e non solo, che sono per così dire spenti, incerti per il futuro. Qual è il suo consiglio per loro?
Certamente i giovani oggi hanno molte preoccupazioni per il loro futuro, per la loro occupazione, in un mondo dove l'automazione mangia in continuazione posti di lavoro. E questo, diciamo, ci sono due scuole di pensiero, che queste nuove macchine comunque creeranno posti anche in sostituzione di quelli che sono eliminati, con naturalmente professioni che non possiamo neanche immaginare. Se noi guardiamo tutti i mestieri che sono venuti fuori negli ultimi 20 o 30 anni, vediamo che erano imprevedibili in passato. Allora, questo è una visione più ottimistica. Quella più pessimistica è che le macchine comincino veramente a fare di tutto e molta gente rimane fuori, soprattutto se non è preparata. Il consiglio che io do sempre ai giovani è naturalmente di essere pronti ogni volta, di essere flessibili. La flessibilità credo che sarà la qualità del futuro, insieme alla creatività. E certo, poi le cose è facile dirle, quando si tratta di trovarsi di fronte alla realtà non è così. Quello che si può fare però, specialmente per chi si prepara e studia, è di cercare sempre l'eccellenza. Se uno nel proprio lavoro è bravo e si impegna e cerca di farlo al meglio, questo, le sue possibilità aumentano molto, perché il mondo ha sempre bisogno di persone brave che sanno fare il loro lavoro. Io lo vedo anche nella mia azienda: se uno è molto bravo, sì, sappiamo che in Italia ci sono tante raccomandazioni, il merito non viene premiato, però a un certo momento il lavoro bisogna farlo, e quindi le persone che lo sanno fare bene hanno un numero in più.
Assolutamente. Beh, io la ringrazio per questi consigli, per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme per parlare del suo libro Piero Angela, il mio lungo viaggio, 90 anni di storie vissute, e beh, come dire, ci vediamo presto a Super Quark.
Senz'altro, anche quest'anno avremo la rubrica.
Grazie mille, grazie a Piero Angela.
Arrivederci.
www.containerradio.it